marmellata di more.
Corpo e cuore, salute e sentimenti.
Oggi cercheremo di capire le cause, i sintomi e ancora tanto altro a proposito di un tema quale l'endometriosi. Allora, per essere chiaramente più specifici, salutiamo, diamo un buongiorno alla professoressa Alessandra Graziottina, direttrice del Centro di Ginecologia al San Raffaele Resnati di Milano. Buongiorno!
Buongiorno Roberta, buongiorno Valeria e a tutti gli ascoltatori.
Buongiorno, allora parliamo di endometriosi, di cosa si tratta precisamente?
Innanzitutto di una malattia che colpisce il 7-10% delle donne in età fertile, quindi una su 10.
Oddio, tantissimo. No.
Si tratta di una malattia che purtroppo sta molto aumentando nella nostra società ed è dovuta alla presenza dello strato interno dell'utero che si chiama endometrio, la mucosa che di solito si sfalda durante la mestruazione, in sedi diverse, in sedi noi diciamo ectopiche. Che cosa può fare questo endometrio? Questo endometrio può trovarsi all'interno dello spessore della parete dell'utero, allora noi parliamo di adenomiosi, e questo ci dà un sintomo tremendo che è un dolore mestruale invalidante. Che cosa vuol dire? Tutti abbiamo magari un po' di mal di pancia quando abbiamo la mestruazione, ma continuiamo a fare tranquilla la nostra vita, qualcuno nemmeno se ne accorge. Bene, invece le donne che hanno adenomiosi, cioè l'endometriosi dentro lo spessore della parete, hanno una dismenorrea tremenda, cioè non riescono nemmeno ad alzarsi, sono piegate in due dal dolore, non riescono ad andare a scuola, a lavorare, a studiare. Questa dismenorrea invalidante richiede evidentemente una grande attenzione. La notizia tremenda, veramente tremenda, è che mediamente passano 9 anni e 3 mesi perché una povera ragazza che ha questi dolori tutti i mesi tremendi venga presa sul serio e abbia la diagnosi corretta. 4 anni e mezzo passano mediamente perché la famiglia si renda conto che non è un normale dolore mestruale, che non è la ragazza che fa la piaga, che sta esagerando, che fa le scene perché non vuole andare a scuola o altro, ma che sta veramente male, e altri 4 anni e mezzo, 5, perché i medici prendano seriamente questo sintomo e facciano una diagnosi corretta. Oltre che nello spessore della parete dell'utero, lo abbiamo detto, parliamo di adenomiosi, purtroppo questo endometrio può trovarsi in molte altre sedi, una frequentissima è l'ovaio, e allora parliamo di adenomiosi ovarica, può trovarsi nel peritoneo, può trovarsi addirittura nella parete dell'intestino, ed ecco per esempio addirittura nella parte dell'ampolla rettale un sintomo molto particolare che voglio dire, quando c'è un dolore tremendo alla defecazione solo durante le mestruazioni. Può trovarsi nella parete della vescica ed ecco che la ragazza può avere un'ematuria, cioè perdere sangue periodicamente solo in coincidenza con le mestruazioni. Possiamo trovarlo per esempio addirittura in sedi extra addominali, per esempio la mia paziente aveva sempre una sciatalgia tremenda una volta al mese. Aveva già fatto il Giro d'Italia perché nessuno aveva fatto questa cosa semplicissima che raccomando subito. Quando un dolore è periodico, cioè ricompare con una periodicità, chiedere alla signora di fare un diario mestruale. Cosa vuol dire? Prende semplicemente un bel foglietto a quadretti, sul lato lungo mette la data partendo dal primo giorno del mestro, quindi del flusso mestruale, fino al primo giorno del successivo, quindi un mese mestruale si dice. Ecco che segnerà in rosso i giorni in cui ha dolore. Se noi vediamo che i giorni del dolore coincidono con i giorni della mestruazione, in particolare dal secondo giorno in poi, il sospetto di endometriosi è altissimo. E in effetti questa ragazza aveva un'isola endometriosica sul decorso del nervo sciatico. Fatto una risonanza, l'abbiamo visto, è stata operata e adesso sta benissimo. Quindi per dire, tante volte per fare una diagnosi corretta serve ascoltare con attenzione, pensare che questo sintomo può essere molto diffuso, pensare che se è in coincidenza con la mestruazione, lo vediamo dal diario mestruale, l'ipotesi di endometriosi è molto alta, a quel punto andremo a cercarla con esami naturalmente più adeguati.
Assolutamente, ma sicuramente molte ascoltatrici all'ascolto staranno pensando proprio sì, io ho questo dolore, è importante non banalizzare il problema, ma allo stesso tempo credo anche non esasperarlo. Come dire, fare i giusti controlli per verificare se questa cosa è per l'appunto come la sta descrivendo lei, non per mettere in discussione, nel senso importante fare delle ricerche senza farsi prendere dal panico. Magari può essere comunque che uno ha del dolore, provo a fare una domanda che mi è venuta a me, come se per l'appunto anch'io spesso soffro molto di questi dolori, allora mi viene da chiedere, questi dolori sono necessariamente associati all'endometriosi o il dolore comunque può essere anche derivato da altre cose, perché qui insomma leggo che Per l'appunto il 47% ha dovuto consultare 5 o più medici prima di ricevere la diagnosi giusta, quindi sembra anche molto difficile cercare di capire se si è affetti appunto da endometriosi.
Allora, diciamo che innanzitutto, per fortuna, oggi negli ultimi anni abbiamo fatto come Società Italiana Ginecologia Ostetricia, come Associazione Italiana Endometriosi, che è un'associazione di donne che hanno subito questa malattia, un'azione veramente fortissima di divulgazione, di cultura, di preparazione sia nei confronti dei medici sia nei confronti delle donne, e quindi si spera che il tempo per avere una diagnosi corretta sia molto inferiore. Lei fa una domanda molto molto giusta: è sempre legato a endometriosi il dolore? No. Oggi parliamo di endometriosi proprio perché si tratta del sintomo che dobbiamo più accuratamente riconoscere, la malattia che dobbiamo più accuratamente riconoscere, perché se non lo facciamo, innanzitutto la donna ha un problema di dolore importante che la rovina la vita per mesi e anni, ma poi questa malattia non diagnosticata ha delle conseguenze importantissime, per esempio sulla fertilità, perché nel momento in cui poi ci accorgiamo tardi che ha un'endometriosi ci troviamo anche con delle grosse cisti ovariche, per esempio. Per rimuovere la cisti viene asportato anche molto parenchima dell'ovaio, ed ecco che la signora può trovarsi ad avere, come dicevo, infertilità o addirittura dare incontro a una menopausa precoce per un esaurimento precoce dei follicoli ovarici. Un'altra ragione per una diagnosi precoce è che quando l'endometriosi è diagnosticata a livello dei legamenti uterosacrali, che vanno praticamente dall'utero, dal collo dell'utero al sacro, ha un sintomo molto specifico che è il dolore alla penetrazione profonda. Prima lo diagnostichiamo, meglio è, perché poi è un dolore molto delicato e difficile da curare. Se la riconosciamo tardi, quando si trova a livello dell'intestino, possiamo avere addirittura delle subocclusioni o dei quadri ancora più seri. Quindi è una malattia importante. Però torno alla sua domanda. Un'altra causa molto frequente di dolore mestruale importante è l'abbondanza del flusso mestruale. Quando la mestruazione è molto molto abbondante, la quantità di sangue che si libera provoca delle contrazioni della parete dell'utero per espellere questa quantità di sangue, e soprattutto quando la donna non ha ancora avuto figli, il fatto di avere un collo dell'utero ristretto, normalmente, naturalmente, fisiologicamente, aumenta l'intensità del dolore mestruale. Anche in questo caso però non si tratta di dire: ah beh, è il flusso abbondante, allora cosa vuoi, sei come tua mamma, tua nonna, tientelo. No, dobbiamo ricordare che possiamo fare moltissimo per ridurre il flusso abbondante. Per esempio, innanzitutto, apro questa piccola parentesi, perché questo è di nuovo un sintomo che merita la nostra attenzione immediata, è quello di dare del progesterone o del progestinico, un ormone che completa la maturazione dell'endometrio, lo fa sfaldare in maniera meno abbondante e più regolare, e da questo può aiutarci. Oppure potremmo utilizzare una pillola, un cerotto, un anello vaginale contraccettivo, e in questo modo prendiamo due piccioni con una fava, perché da un lato diamo alla donna, soprattutto se è giovane, che ha esigenze contraccettive, una contraccezione sicura, e dall'altro la liberiamo da due problemi: la mestruazione molto abbondante, che poi dà anemia molto spesso, la carenza di ferro, e il dolore mestruale. Questo per dire che possiamo fare molto. Poi esiste una sostanza, e lo dico di nuovo per tutte le signore in ascolto, che si chiama acido tranexamico, ne prendiamo una pastiglia ogni 6-8 ore o due, se il flusso è molto abbondante, sempre mi raccomando su prescrizione medica, ed ecco che veramente il flusso, che prima era una gara, può tornare in quantità normali, liberandoci dal dolore, dalle anemie, dal fastidio e dall'imbarazzo, perché una gira con gli assorbenti per una settimana, al mese o più. Quindi possiamo davvero fare molto. Il messaggio che voglio dare a tutte le ascoltatrici è di non rassegnarsi a sintomi cosiddetti naturali, perché siamo donne. Siamo donne, è bellissimo essere donne, io sono felicissima, ringrazio Dio tutte le mattine, i miei genitori per essere cresciuta con la felicità della mia femminilità, e tutte le volte sono felice di essere ginecologa, di aiutare le donne a vivere bene la loro dimensione femminile. Anche avere questi sintomi può renderla meno piacevole, addirittura invalidante. Possiamo fare moltissimo, e prima lo facciamo meglio è.
Oh, alle 7.38 veramente avete ancora molto tempo per poter interagire, insomma, senza vergogne, perché gli interrogativi magari sono tanti, la professoressa è a vostra disposizione, perché magari immaginiamo, questi sono sì argomenti prettamente femminili, ma che possono poi ricadere anche su, ecco, la relazione di coppia, la funzionalità sessuale, la fertilità stessa. Sono argomenti che possono interessare anche i maschietti che sono all'ascolto, quindi veramente avete questa grande possibilità disabilità, chiamando l'886 2501 o lo 06 88 33 033. Stiamo parlando di endometriosi, le caratteristiche, le cause, i sintomi e soprattutto, ecco, la domanda che ci viene è abbastanza spontanea, anche considerando magari il pubblico maschile che ci può ascoltare: qual è l'impatto di tutto questo, soprattutto in quel periodo, per quanto riguarda l'attività e la funzionalità sessuale? E questo lo vogliamo chiedere alla professoressa.
Bentornata, professoressa.
E sono sempre qui con voi.
Eccoci. E siamo molto contenti.
Allora, qual è l'impatto sulla funzione sessuale? Sulla relazione di coppia?
Prima di tutto parlerei degli altri impatti, perché sì, credo che alle donne interessi prima di tutto cosa succede alla loro salute, quindi se siete d'accordo...
Come no, certo che sì.
Perché ci sono tre grandi sintomi, come dicevamo. Il primo è quello del dolore, lo ribadisco per quelli che si fossero sintonizzati ora: il dolore mestruale, il dolore ovulatorio, attenzione, cioè a volte può capitare che una donna abbia un'endometriosi importante e non abbia tanto un dolore mestruale, ma un dolore all'ovulazione. Questo succede di più quando la localizzazione è nell'ovaio. Poi, come dicevo prima, e questo è un sintomo sessuale fondamentale, il dolore alla penetrazione profonda. Questo interessa evidentemente la donna perché è un male tremendo, come una coltellata, dicono le donne, quindi di nuovo non è una piaga, una che si sottrae al rapporto sessuale, ma ci può essere un problema molto serio che è appunto l'endometriosi. C'è poi un altro tipo di dolore che di nuovo i mariti, i compagni fanno fatica a comprendere. Quando viene trascurata l'endometriosi per anni, come abbiamo detto, l'endometrio tende a disseminarsi, pur essendo una malattia benigna, quindi non è un tumore, ma tende a disseminarsi in tutto l'addome, dando luogo a quello che è il dolore pelvico cronico. Cosa vuol dire? Che questa signora ha un dolore ciclico oppure non ciclico, cioè costante, di durata superiore ai 6 mesi, che si localizza al piccolo bacino, addirittura tutto l'addome, che causa una grave disabilità. Questo non si vive più e veramente richiede un trattamento medico-chirurgico, ma la situazione poi è comunque molto impegnativa. Quindi attenzione anche a questo dolore diffuso, che poi la donna fa fatica a dire ho male all'utero, all'intestino, alla vescica, perché ha male dappertutto, ma di nuovo non perché se lo sogna, ma perché sono successe delle cose molto importanti nel sistema del dolore, che si è iperattivato, ossia ne abbiamo nell'endometriosi la presenza di una cellula che si chiama mastocita, una cellula infiammatoria. Quando abbiamo una periodicamente questo sfaldamento di sangue all'interno del peritoneo, perché è questo che poi provoca dolore, o all'interno dei tessuti, questa cellula di difesa si iperattiva, diventa, potremmo dire, iperzelante, libera all'interno dei tessuti migliaia e migliaia di sostanze tipiche dell'infiammazione, tipiche del dolore, che vanno a fare addirittura proliferare le fibre del dolore, e quindi questa signora ha sempre più male, non, ripeto, perché è una piaga, una che non ha voglia di fare, una che passa il tempo a lamentarsi, ma perché esiste un processo di iperattivazione delle cellule del dolore, che ripeto si chiamano mastociti, ma anche un'iperattivazione del sistema del dolore. È chiaro che per una che è sempre male è anche depressa, e la depressione aumenta la percezione del dolore di 8 volte, è ansiosa e chiaramente si innesca anche tutta una sofferenza di tipo psicologico. Ma comunque di noi che stesse male per anni, voglio vedere se poi alla fine, certo, non è depressa, non ha l'ansia oppure l'aggressività.
L'aumenta di 8 volte, diceva? La depressione, cioè ha detto un numero così per dire o veramente...
Noi abbiamo studi molto seri, pubblicati, in particolare sul British Medical Journal, che ci dicono, che hanno dimostrato, che quando una persona è depressa la sua percezione del dolore aumenta di 8 volte.
Mamma mia, tantissimo,
è una percentuale altissima.
E accanto alla terapia specifica della malattia, noi andremo a utilizzare anche dei modulatori del dolore, perché questi ci aiutano a ridurne la percezione. Il dato nuovo di grande interesse è che alcuni antidepressivi non agiscono solamente, anticipo una nota di terapia, solo sul dolore, sulla depressione nel senso di ridurla e quindi ridurre la percezione del dolore, ma addirittura hanno un effetto diretto sul mastocita, questo è molto importante, e ne riducono la liberazione di queste sostanze del dolore. Mi riferisco adesso all'amitriptilina, per esempio, che usiamo molto nell'endometriosi, ma anche per esempio nella vulvodinia, di cui avevamo parlato in passato. E poi vanno anche ad agire, questo è interessantissimo, sull'intestino, perché l'intestino è ricchissimo di recettori per la serotonina, e noi sappiamo che la serotonina è il neurotrasmettitore più importante, quello che proprio regola i livelli del nostro umore. Quindi quanto più noi studiamo la fisiologia, cioè quello che succede nel corpo sano, tanto meglio possiamo capire come intervenire farmacologicamente per aiutare le persone a stare davvero meglio. Altri sintomi, dicevo, la defecazione dolorosa, lo ricordo, ma poi due altri grandi capitoli. Qui abbiamo il grande capitolo del dolore declinato declinato in tutti i modi che abbiamo detto. Poi abbiamo i sintomi relativi alla infertilità, questo perché quando l'endometriosi interessa le tube, per esempio, o l'ovaio, crea chiaramente una riduzione della capacità di essere fecondata o di portare avanti la gravidanza. E poi, non ultimo, questo interessa chiaramente anche la coppia, e infine il dato della menopausa precoce, perché come dicevo prima, certo, quando noi andiamo a togliere la cisti ovarica molto grande, il tessuto ovarico si è praticamente spalmato nella periferia di questa cisti ed è molto difficile salvare il patrimonio dell'ovaio. Ricordo anche che gli ovai sono proprio due sacchettini che contengono, possiamo immaginarli così, i nostri ovociti. Togli un pezzetto oggi, togli un pezzetto domani,
certo,
andiamo a togliere proprio numericamente il numero dei nostri ovociti. Il messaggio pratico che voglio dare a tutte le ragazze che siano state operate di cisti ovarica a 20-22 anni, o prima o dopo, è che se desiderano figli non stiano ad aspettare di poterli fare a 38-40, perché potrebbero trovarsi con l'amara sorpresa di avere poi una menopausa precoce. Quindi la sporazione della cisti ovarica, non la cistina ai 3 cm, ma la cisti che è più importante, di 5-6 cm, o la asportazione ripetuta di cisti ovariche, riduce il nostro patrimonio di ovociti e quindi riduce la nostra fertilità. Quindi pensate a riorganizzare la vostra vita per lavorare per tutta la vita, per avere bambini no. Quindi se i bimbi sono un sogno importante della donna e della coppia, pensateci presto. Questo è un altro messaggio importantissimo, pratico, perché poi purtroppo non sempre possiamo salvare l'ovaio e quindi avere la tranquillità che la donna ha già uno o due figli ovviamente ci consente poi di curarla bene senza che debba pagare un prezzo tremendo, certo, dal punto di vista del suo desiderio di maternità. Ecco, per poi andare sui sintomi sessuali, come dicevo il sintomo più importante e specifico è il dolore alla penetrazione profonda. Questo è proprio elettivo dell'endometriosi. È chiaro però che poi quando la donna ha dolore, che cosa fa? Si lubrifica molto poco. Perché? Perché il dolore è il più forte inibitore riflesso della lubrificazione. Ecco che allora abbiamo due altri sintomi che entrano nella sessualità. Uno è il dolore all'inizio della penetrazione, perché la donna poco lubrificata va incontro a microabrasioni, soprattutto se il partner è un po' dotato, un po' ardente, o tutte e due, ed ecco che queste microabrasioni si infiammano con i germi della normale flora batterica vaginale e andremo quindi incontro a una vestibolite vulvare. Ma succede anche un'altra cosa estremamente interessante e purtroppo grave per la signora, che anche la nostra uretra, il canalino da cui esce l'urina, è circondato da un manicotto di vasi che normalmente si congestionano, si riempiono di sangue durante l'eccitazione, e questo manicotto ha un significato importantissimo nel proteggere l'uretra dal trauma meccanico anche di un rapporto prolungato e, come dicevo, ardente. Se c'è dolore, questa congestione dovuta all'eccitazione manca, questo manicotto ammortizzatore viene ad essere assente, non si forma, ed ecco che l'uretra e il trigono, che è la parte della vescica più importante per poi anche l'aspetto di continenza, che cosa succede? Vanno a infiammarsi a causa del trauma meccanico e quindi abbiamo un terzo sintomo che è anche sessuale, cioè la comparsa di cistalgie, uretralgie o franche cistiti 24-72 ore dopo il rapporto sessuale. Ecco che allora voi capite che abbiamo già tre sintomi forti legati, certo, al rapporto, il dolore alla penetrazione profonda, superficiale e la cistite. È chiaro che una poveretta che tutte le volte che ha un rapporto ha dolore, dopo un po' non ha più desiderio, quindi abbiamo una caduta secondaria di desiderio, una riduzione anche dell'eccitazione mentale, quel pensiero che ti viene, a stasera che bello ci vediamo, c'è l'amore, eccetera, 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 alla fine la signora cerca di evitare in tutti i modi.
Certo, non viene associato più ad un piacere, assolutamente. Professoressa, mentre lei parla, veramente stavo riflettendo su quanto l'informazione veramente può aiutare a superare anche dei problemi che uno non mette in relazione, per l'appunto, a problematiche fisiche, come lei ci sta perfettamente descrivendo in una maniera molto molto semplice. Quindi sapere, conoscere come siamo fatti e quali possono essere i problemi che ci appartengono, le nostre problematiche anche fisiche, e in questo caso per quanto riguarda le donne, ci può veramente aiutare anche a superare dei momenti di coppia che spesso vengono ricondotti alla mancanza di desiderio, perché non mi ami più, cioè si scende nell'emozione, esatto, quando invece poi magari veramente c'è un problema fisico molto molto importante, esatto. Quello che prima di chiudere, insomma, questo è un momento importante che ci piacerebbe poter avere per ore, insomma, tutte le informazioni che riesce a dare sono molto molto illustrative. Ricordiamo agli ascoltatori che su www.alessandragraziottin.it o www.fondazionegraziottin.org si potranno trovare numerosissime altre informazioni. Prima di chiudere, c'è un modo per prevenire l'endometriosi? Cioè, le ragazze possono fare qualcosa oppure è un qualcosa che ti viene e te la tieni, nel senso che poi la curi e l'affronti?
Questa è una domanda molto importante di nuovo, Valentina. Allora, innanzitutto dobbiamo dire che purtroppo ancora oggi noi non sappiamo quali siano le cause dell'endometriosi. Sì, sappiamo che è dovuta alla diffusione di questo endometrio in sedi ectopiche, cioè in sedi non appropriate come è la parte interna dell'utero, la mucosa endometriale, ma che cosa causi veramente questo problema non lo sappiamo. Detto questo, la sua domanda è importantissima. Che cosa possiamo fare per prevenire o comunque almeno per ridurre nettamente la progressione della malattia? Il grande amico, la grande amica, meglio parliamo al femminile, di questa situazione è la pillola contraccettiva o comunque la contraccezione
ormonale.
E però
poi quando uno la smette, perché questo è il discorso, se poi uno smette la pillola, poi però comunque se lo ritrova il problema.
Ma lo trova praticamente
migliorato
come era 10 anni prima.
In
altre parole, io ho una ragazzina che ha tutti i sintomi dell'endometriosi, dalla dismenorrea, faccio i miei esami, la visita ginecologica, faccio l'ecografia, il dosaggio del CA125 che è il marcatore spia di questa cosa, posso avere due risultati importanti per essere sempre. Uno, evidenzio delle isole di endometriosi, quindi vedo dov'è e a quel punto deciderò se intervenire chirurgicamente o meno, oppure non vedo dei grandi segni di endometriosi ma ho i sintomi. Ecco che il buon medico cosa fa? Sa che il sintomo è il semaforo rosso che si accende sul percorso di una malattia prima magari che la malattia diventi eclatante e anche molto più impegnativa. E allora che cosa andremo a fare nella ragazzina giovane? Metteremo a riposo questo endometrio. Come? Con un modo molto semplice, dicevo, la pillola contraccettiva oppure il cerotto contraccettivo o l'anello vaginale. Perché dico mettere a riposo? Perché la malattia peggiora ad ogni ciclo mestruale, perché lo sfaldamento, come dicevo, attiva la risposta infiammatoria che porta poi al dolore ma anche all'aderenza, per esempio a livello dell'intestino, oppure alla retrazione cicatriziale, per esempio di tutti questi segmenti infiammatori che si creano a livello delle tube o a livello di altri organi dell'addome. Allora, noi lo daremo in continua. Che cosa significa? Che praticamente la ragazza prende la sua pillola tutti i giorni e non fa la settimana di pausa, oppure prende il suo cerotto, lo cambia tutte le settimane e non fa la settimana di pausa, idem per l'anello. Questo che cosa comporta? Comporta che l'endometrio non si sfalda più, l'organismo viene a ricevere la dose adeguata di ormoni tutti i giorni, quindi la ragazza, la giovane donna, la signora stanno benissimo di cervello, di ossa, di apparato urogenitale, perché gli ormoni, ricordiamoli, nutrono tutto il corpo femminile, sono una linfa che nutre tutto il corpo femminile, ma evitiamo questo sfaldamento periodico che peggiora la malattia. Ecco che allora, lei dice, ma se poi smetto dopo 10 anni, ma certo che smetteremo a un certo punto, naturalmente possiamo far mestruare 2 volte l'anno, 3 volte l'anno, quando la signora desidera, perché la mestruazione è anche un sintomo bello per molte donne, le fa sentire vive, sane donne, e la mestruazione in questi casi tra l'altro è molto meno dolorosa, ma poi che cosa facciamo? Quando smettiamo, riconsegniamo alla signora la situazione che aveva di
originaria, meno male. Cioè, questo è tutto il ciclo da seguire. Allora, sono le 7.59, tra 5 secondi abbiamo il GR, ringraziamo la professoressa che ritroveremo venerdì, un abbraccio, buona settimana e buon lavoro, grazie.
E a voi, buona giornata.
Grazie mille, la professoressa Alessandra Graziottin.